stare di nuovo qui. Grazie per l'ospitalità, grazie agli anziani che ci hanno invitato. Siamo tanto contenti, tanto riconoscenti al Signore di poter condividere insieme con voi una meditazione dalla parola di Dio. I valutamente davanti a una duplice domanda: chi è Gesù e che cosa vuole da me? Vabbè, adesso dite Valerio, ma sei venuto da Chiesa Berea, dice chi è Gesù, lo sappiamo chi è Gesù. Insomma, voglio dire, sicuramente nella storia sono state date tante risposte a queste due domande, che in realtà è una sola. Quando parlo con i miei clienti, per esempio, molti dicono che vuole da me Gesù, non mi interessa. Ad alcuni che invece riesco ad approntare una conversazione, riesco ad andare un pochino più avanti, loro mi dicono, beh, Gesù sicuramente è un maestro, è stato un bravo uomo, è stata una persona che aveva un carisma spirituale incredibile, tant'è che andò anche in India per approfondire la sua conoscenza. Tutte queste domande sono accomunate da un'unica cosa: sono sbagliate. Sono risposte sbagliate alla domanda che ci siamo posti all'inizio. La risposta la troviamo nei Vangeli ed è solo una e una sola. Noi pensiamo, come credenti, se abbiamo conosciuto Gesù, di sapere bene la risposta. E se avessimo potuto chiedere ai discepoli, dopo un anno e mezzo o due che erano stati con Gesù, la stessa domanda, che cosa avrebbero risposto loro? Ma certo che lo sappiamo, lo conosciamo, lo stiamo seguendo, stiamo facendo tutto quello che ci sta dicendo di fare. Siamo qui. Chi è dunque Gesù per te? Sai che cosa vuole da te? È una domanda molto importante e oggi vedremo insieme in questa meditazione una prova che rivela cosa credevano veramente i discepoli. Sapete, questo è importante anche per noi questa mattina insieme. Vogliamo prendere Marco capitolo 4 dai versetti 35 a 41. Non so se Elisa lo vuoi proiettare. Per chi non c'ha la Bibbia appresso. In quello stesso giorno, grazie, alla sera, Gesù disse loro, passiamo all'altra riva. I discepoli, congedata la folla, lo presero così com'era e lo deposero nella barca. C'erano delle altre barche con lui ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e gli dissero, «Maestro, non ti importa che noi moriamo?» Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare, «Taci, calmati!» Il vento cessò e si fece gran bonaccia. E gli disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri, chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Questa storia è molto importante per noi, perché già da questa rapida lettura, molti di noi magari anche la conoscono, però già ci rivela che se siamo discepoli di Gesù non saremo risparmiati da avere situazioni difficili. Se siamo discepoli di Gesù, ci insegna anche qualcosa su di noi, che non dobbiamo mai disperare fino alla fine. Ci insegna anche qualcosa su colui che è con noi nella tempesta della nostra vita. È necessario quindi essere sicuri di aver afferrato qual è la risposta a questa domanda. E Gesù aveva aiutato i discepoli a capire un pochino qual era la risposta a questa domanda con quattro grandi eventi. Infatti ci troviamo davanti a una grande giornata, che c'è una gran bufera e c'è poi dopo una gran bonaccia, per finire con un gran timore. Questa gran giornata, con quattro ragazzi del gruppo giovani, sto studiando, stiamo facendo degli incontri sul Vangelo di Marco. Uno di questi sta anche qui stamattina, casualmente. E stiamo vedendo appunto chi è questo Gesù e che cosa vuole da noi. Gesù, vero uomo, vero Dio, questo re che abbiamo cantato stamattina, e anche servitore. E siamo partiti dal capitolo 1, in cui si conosce l'origine un pochino del ministero di Gesù, quello che lui fa, i primi miracoli quando scaccia il demone, le guarigioni, come chiama a sei discepoli in quello stesso giorno. Era un giorno lunghissimo, parte dal capitolo 3, versetto 20, in cui Gesù si trova a Capernaum. E che cosa fa a Capernaum? Sta tentando di fare il suo ministero e trova gli scribi e farisei che si oppongono a questo ministero che lui fa e gli dicono: lo stai facendo con l'aiuto di Satana. Con l'aiuto di Satana stai facendo questo. E lui riceve questa forte opposizione. E che cosa fa? Con grazia gli parla, gli risponde. E mentre fa questo, arrivano, al versetto 31, sua madre e i suoi fratelli. Che bello, mi aiuteranno. No, arrivano perché lo vogliono portare via. È fuori di sé, portiamolo a Nazareth, torna a casa. E così lui con grazia, di nuovo, risponde qual è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? E inizia a parlare del regno dei cieli. Del regno dei cieli, come lo fa? Con delle parabole molto chiare per chi conosce Gesù. In quello stesso giorno, era un giorno quindi lunghissimo. Beh, se i discepoli pensavano che era finita qua, invece no, passiamo all'altra riva. Gesù aveva un obiettivo, doveva andare in un'altra regione piccolina dei Geraseni, meno popolata, c'aveva da fare una cosa, doveva fare qualche cosa lì. I discepoli non sapevano che cosa doveva fare, leggiamo qua, nello stesso giorno, alla sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. I discepoli subito ubbidiscono, congedano la folla e lo presero così com'era. Quindi questa azione è un'azione che ci fa capire che innanzitutto hanno ubbidito, ma che era un'azione molto rapida. Ciao mamma, ciao papà, ciao, scusa, devo andare, c'ho da fare, mi prepari la borsa. No, non hanno detto niente di tutto questo. Gesù ha detto: congeda la folla, subito, hanno ubbidito. Quindi questo ci fa capire la fede che avevano questi discepoli. Non sapevano dove dovevano andare, non sapevano cosa dovevano fare, eppure hanno ubbidito senza conoscere completamente. È vero, invece noi tante volte vogliamo capire che succede. Anche quando i nostri anziani ci dicono: guarda, è meglio fare così in questa scelta della tua vita. No, ma io voglio capire bene, perché devo fare così, Marcello? Spiegami bene. Eppure noi tante volte non riusciamo ad accettare questo. È importante quindi sapere ed accettare, anche quando mi trovo in una tempesta, che è sempre nel piano di Dio. Le tempeste sono sempre nel piano di Dio, non avvengono così casualmente. Oggi sembra che meno cristiani sappiano questo, sembra un pochettino che sì, va bene, io credo, io so che Gesù mi aiuta, bene, io ce la posso fare, e poi quando non ce la faccio più, basta, non ce la faccio più, basta, non mi puoi chiedere questo. Tu non sai come mi ha parlato quella persona, come è stata irrispettosa verso di me, non ce la faccio più a stare con Matteo, basta. Tu non sai questa mia malattia, da quanti anni mi tormenta, non ce la faccio più. Prima parlavo con una sorella, se posso permettermi, e sono stato molto incoraggiato. Sono 18 anni che sta combattendo con un problema di salute, eppure era gioiosa. Questo è un grande segno di testimonianza, anche per gli altri, per noi, per i fratelli. Sapete, afferrare questa realtà, il Signore crea l'avversità. Io formo la luce, creo le tenebre, do il benessere, creo le avversità. L'Eterno, sono colui che fa tutte queste cose. Isaia 45,7. È bene per noi credenti afferrare questa realtà, perché se lo sapremo, reagiremo diversamente nelle situazioni della nostra vita. Ed è così che ci troviamo appunto di fronte a delle prove, a delle situazioni, a delle circostanze difficili. Come reagiamo quando ci troviamo di fronte a questo? Vediamo un pochettino insieme da questo brano come reagiscono i discepoli. Dopo aver congedato la folla, presero Gesù così com'era. C'erano delle altre barche con lui. Queste altre barche le leggiamo solo adesso, ma sappiamo dai Vangeli che queste persone erano persone che seguivano Gesù non perché gli dava da mangiare, o perché li guariva, o per altri fini pratici, ma lo seguivano perché volevano veramente stare con lui. Fino in fondo, volevano capire chi era e che cosa faceva, che cosa voleva da loro, volevano veramente capirlo. E così viaggiavano con Gesù, dall'inizio, da quando Gesù è stato battezzato da Giovanni Battista, fino al momento della sua morte. C'era un gruppo oltre i 12, e questo lo sappiamo da Atti capitolo 1 versetto 21 e 22, uomini che sono sempre stati con noi quando hanno dovuto scegliere al posto di Giuda, e c'erano Giuseppe e Mattia, e alla fine è stato scelto Mattia. Quindi insomma c'erano altre barche che intraprendono questa avventura, non sappiamo di loro che cosa accade, però sappiamo che dal Vangelo di Luca presero il largo e iniziarono la navigazione. Due considerazioni utili per i discepoli e per noi, ancora per capire meglio questo brano. Era la volontà di Gesù che andassero dall'altra parte del lago, infatti ha detto passiamo all'altra riva. L'altra considerazione utile è che questi pescatori erano proprio... conoscevano sto lago, cioè faceva parte del loro quotidiano, perché per sostenersi facevano questo lavoro, quindi conoscevano anche le possibili avversità, erano ferrati in questa materia. E così leggiamo nel versetto 37, ed ecco levarsi una gran bufera, ecco qua che incontriamo dopo una grande giornata che sta terminando, una gran bufera, non era un piccolo vento, non era un cambiamento climatico semplice, era un uragano che si stava abbattendo su di loro con una forza incredibile, era un evento straordinario. In Matteo 8 dice che la barca era addirittura coperta dalle onde, in Luca leggiamo che la barca era riempita d'acqua. Com'è possibile per un lago? Beh, non so se sapete che quel tipo di lago è posto circa a 200 metri sotto il livello del mare, mentre troviamo intorno delle catene montuose che sono più alte di 2.500 metri, con dei crepacci che sono molto scoscesi. Quindi questa conformazione crea proprio l'inserirsi dei venti e delle correnti che si scontrano e possono creare dei cambiamenti climatici di questo genere. È possibile che accada? Ma un evento così era qualcosa di veramente straordinario. Una gran bufera, vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa si riempiva. E Gesù? E Gesù? Dormiva. Gesù dormiva. La pace e la serenità di Gesù era la pace e la calma, perché come figlio di Dio si fidava totalmente del Padre. Questa è la sua vera deità, ma c'è anche la sua umanità. Aveva avuto un giorno di opposizione incredibile da parte degli scribi e farisei, da parte della sua famiglia, aveva lavorato tanto, era crollato, era stanco morto. Infatti i discepoli l'hanno preso e l'hanno deposto nella barca. I discepoli l'hanno deposto su un cuscino, su un guanciale, che probabilmente potevano essere delle corde, una vela piegata, insomma, un cuscino dove si sedeva anche quello, il timoniere, a poppa, proprio vicino a quello che uno di quelli che guidava. Non era un posto comodo perché lì si smuoveva tutto, quindi non è che dovevi avere proprio tanto sonno per dormire là. E così Gesù, morto, stanco dal sonno, che cosa succede? Vediamo questa sua calma, perché aveva totale fiducia in Dio. Ma la domanda che i discepoli fanno ci dice molto, molto su quello che loro pensavano e anche su come siamo fatti noi. Infatti loro gli dicono: Gesù, maestro, lo svegliarono, non ti importa che noi moriamo? Siamo spacciati, siamo finiti, non c'è più speranza per noi. E poi un'altra cosa che mi ha colpito molto: non ti importa. Una frase ricca di risentimento, di acredine verso Gesù. Non ti interessa niente di me. Sapete, nei momenti di difficoltà, delle tempeste della nostra vita, spesso, a causa di questa pressione così forte, perdiamo il senso della cura che Dio ha per noi. Stavano mettendo in dubbio Dio stesso. Ma Gesù era lì nella barca con loro. Gesù stava lì con loro. Lo scopo delle tempeste, delle bufere della nostra vita, non è vedere fino a che punto arriviamo, ce la facciamo con questo misto di fede e forza nostra e poi scoppiamo. Lo scopo delle tempeste, delle bufere della nostra vita, non è neanche di vedere le circostanze, perché le circostanze ci ingannano, tante volte l'emotività ci inganna. È la scelta peggiore che io e te possiamo fare, basarci sui nostri stati d'animo, su quello che noi sentiamo. È la scelta peggiore, è la tempesta più forte di quella che stavano passando loro. Non dobbiamo basarci su questo. Ma su che cosa ci dobbiamo basare allora? Le reazioni nelle tempeste della nostra vita sono il banco di prova che dimostra quello in cui noi crediamo veramente. E così stavano mettendo in dubbio Dio stesso. I discepoli erano abituati, erano abili pescatori, conoscevano i cambiamenti del lago, ma questo era un evento straordinario, un evento sovraumano. Maestro, Signore, dice in Matteo 8, Signore salvaci, siamo perduti. Egli svegliatosi sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Ecco una gran bonaccia che troviamo in questo brano. Certamente i discepoli non si aspettavano cosa stesse per accadere. Hanno fatto questo grido d'aiuto, hanno chiesto: Signore, aiutaci, salvaci da questa tempesta incredibile. È sovrumana, non riusciamo a gestire. Onde alte fino a 6 metri, riempivano, sovrastavano la barca. Gesù, da un sonno profondo, la sua umanità, si sveglia, si alza e dice: taci, calmati, al vento e al mare. Grande deità, incredibile. Conosci un uomo, una donna che sappia fare questo? Seppure lo vedi a Ostia sul pontile che dice taci, calmati, dici: se va un po' più giù ci sta... per essere, fare un trattamento specifico. Nessuno, nessun uomo, nessuna donna può dire queste cose alla natura. Chiaramente, dicendo questo, lui lo dice non tanto perché vuole avere il dominio sul vento e sul mare fino a se stesso. Le sue parole sono collegate al fatto che doveva far capire ai discepoli chi era lui. Perché attraverso quelle parole loro credessero proprio chi diceva di essere, cioè Dio mandato in terra. Giovanni 11,42. Noi sappiamo dalla parola di Dio che il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, sgrida il mare, lo prosciuga. Naum 1. La voce del Signore è sulle grandi acque, fa guizzare i fulmini. Salmo 29,3. Ma nell'angoscia gridarono al Signore, Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. È proprio quello che stava accadendo in quel momento. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Erano verità che si dicevano tutti i sabati. Come ebrei dovevano conoscerle, come discepoli di Gesù dovevano averle afferrate, ancora di più. Da una grande bufera a una grande bonaccia, nello stesso modo in cui Dio crea le tempeste, Lui decreta quando finiscono. Le calma quando e come vuole, perché ha uno scopo eterno per noi. È possibile che le tempeste che affronti possano durare un periodo limitato. È possibile che le tempeste che affronti e le difficoltà possono durare per tutta una vita. Ma non dobbiamo dimenticarci che in Lui sono state create tutte le cose, le visibili e le invisibili. E sono state create per mezzo di Gesù e in vista di Lui. Ed Egli, Gesù, sostiene ogni cosa con la parola della sua potenza. Colossesi 1,17 ed Ebrei 1,3. E così si fece gran bonaccia e gli disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Fede e paura non coesistono. Non ci possiamo ingannare. O ho fede o ho paura. Se gli avessero chiesto quella mattina chi era veramente Gesù e cosa voleva da loro, avrebbero dato una risposta, ma non si aspettavano di dover dare questa risposta. Avevano temuto purtroppo più le circostanze che Gesù. O ho fede o ho paura nelle situazioni. E la cosa più incredibile, se guardiamo il testo, è proprio che loro in questo momento avevano un gran timore. Un gran timore più grande della tempesta che si era appena abbattuta, della paura che loro avevano, perché questo mare era così ruggente, queste onde erano così alte che pensavano di morire. Avevano questo gran timore. E perché avevano questo gran timore? Che cosa si dicevano gli uni agli altri? Chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? È così, per implicazione, noi possiamo reagire e portarci a casa qualche cosa stamattina. Innanzitutto questo brano ci insegna chi è Gesù e che cosa vuole da me. Se non l'hai conosciuto, qui vediamo che Lui non è stato creato, Lui ha dominio sulla natura, sugli eventi della natura, e avendo dominio su questi eventi della natura, che può comandare, ci fa capire che Lui è vero uomo, ma è stato anche vero Dio. Noi abbiamo bisogno di questo Dio tutti i giorni della nostra vita. Lui è l'unico mezzo per arrivare a Dio. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, 1 Timoteo 2,5. Ed è per questo che alla fine del suo ministero Lui è andato a morire sulla croce. Non perché aveva fatto qualcosa di male, ma per pagare il mio e il tuo peccato. E sulla croce è stato inchiodato. Lì è stato saldato il debito che ogni uomo e ogni donna ha con Dio. E questo debito, oltre che essere stato saldato, è stato approvato anche da Dio questo sacrificio. Come? Con la resurrezione di Gesù, come abbiamo detto prima, con la resurrezione di Gesù. Non c'è più nessuna condanna, è stato tutto pagato. Sappiamo quindi che sulla croce Lui ha portato il mio e il tuo peccato e per la sua morte noi possiamo vivere. Credi tu questo? Oggi è un giorno ancora di salvezza, questa porta è aperta. perché se non entri e non passi attraverso questa porta, le tempeste della vita ti risucchieranno completamente. Ma se hai Gesù come tuo personale Signore e Salvatore, potrai sperimentare una calma, perché sappiamo che le tempeste sono sotto il suo controllo. Una calma, la stessa calma che Gesù aveva, perché la calma non era la sua. Quando noi siamo in mezzo alle persone e reagiamo diversamente, non è quello che facciamo noi, ma perché abbiamo totale fiducia come figli di Dio nel Padre. È qualcosa che facciamo come figli di Dio nel Padre. E così noi, per ultima implicazione, possiamo vivere le tempeste che affrontiamo o temendo la tempesta, o avendo paura delle situazioni che affrontiamo, o avendo timore di Dio stesso. Questo timore, se ho paura, dimostro di non aver fede, ma se ho fede in Lui, non avrò paura e dimostrerò la mia identità. Ve lo ripeto, se ho paura, dimostro di non aver fede, ma se ho fede in Lui, non avrò paura, dimostrerò la mia identità. E questo sarà qualcosa che farà bene a me, farà bene ai fratelli e alle sorelle intorno a me, e sarà una testimonianza verso quelli che non credono. Lo scopo quindi non è più contare su me stesso, ma esercitare sempre più una totale fiducia in quello che è Dio. Una fiducia pratica. Beh, tanti clienti mi dicono, ma io non c'ho la fede tua. Sappiamo da Romani che la fede viene dall'ascoltare la parola di Dio. E ancora in Ebrei dice che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Le reazioni alle tempeste della vita sono il banco di prova della nostra fede. Non è una filosofia evangelica che abbiamo, fratelli e sorelle, non è una religione, perché sennò ognuno ha la sua religione diversa, quella che mi fa più comodo, ma è la nostra teologia in Gesù, cioè quello che noi crediamo veramente ci farà fare le reazioni e i comportamenti giusti nella settimana che ci avremo davanti, nella vita che stiamo affrontando. E tutte queste cose provengono da Dio, dalla sua parola, e sono sostenute dallo Spirito Santo che ha lasciato nei nostri cuori. Non siamo da soli, abbiamo anche la Chiesa, ma Gesù ogni giorno, non ci possiamo portare tutti quanti a braccetto insieme dovunque andiamo, è vero? Ma Gesù ci ha lasciato lo Spirito Santo nei nostri cuori, che ci permette di poter essere sostenuti, di sostenere questa fiducia che abbiamo in Lui. E tutto questo sarà l'affermazione reale che noi daremo alla domanda: chi è Gesù e che cosa vuole da me? Che il Signore ci benedica. Vorrei pregare. Caro Padre, riconosciamo, Signore, ognuno di noi, io per primo, il bisogno che abbiamo di Te. Signore, grazie perché abbiamo iniziato questa mattina pensando a Te, pensando che questa via è aperta, è una via vivente e vera. Questa speranza, Signore, non è una speranza filosofica che noi coltiviamo anche con la preghiera, con delle cose che facciamo, delle opere, ma una speranza viva. Gesù ha fatto tutto, ma nello stesso tempo Tu ci chiami a rispondere in ubbidienza al Padre, ad avere questa fede esercitata nella vita pratica, nelle battaglie, nelle pressioni, nelle prove che noi affrontiamo. Signore, riconosciamo il nostro bisogno di Te e Ti chiediamo, Signore, di aiutarci, di intervenire prima di tutto nel nostro cuore, Signore, nella nostra mente, perché lì è soprattutto il primo step per poter rispondere in maniera corretta alle prove, alle situazioni. E Signore, poi Tu sai il tempo, i modi, Tu conosci quanta questa prova che stiamo affrontando, le difficoltà devono durare. Grazie perché Tu ci curi e ci ami, hai questa attenzione particolare per ognuno di noi qui in questa sala. Aiutaci a parlare agli altri di Gesù, di questa speranza viva. Aiutaci a parlargli con la nostra obbedienza a Te, prima di tutto, la nostra sottomissione a Te. Nel posto dove stiamo, in famiglia, nelle sofferenze che affrontiamo, nelle pressioni che sembrano non finire, Ma grazie Signore perché alla fine abbiamo questa speranza, sapere che possiamo vivere con te per l'eternità. Ti vogliamo adorare e ringraziare perché ci hai inclusi in questo piano e non è per nostri meriti, ma per i meriti di Gesù. Benedici ciascuno di noi, le nostre famiglie, questa chiesa locale. Te lo prego nel santo nome di Gesù. Amen.